Rivediamo alcuni dei punti raccontati in questo breve riassunto, nell'ottica dei nostri maestri, nell'ottica dei nostri commentatori classici, per capire un attimino a volte come dietro le quinte, dietro le parole sotto, ci sono dei significati meno espliciti, e, dai quali chiaramente possiamo trarre delle lezioni, possiamo trarre a volte delle risposte a delle domande che ci potremmo porre. Allora, primo punto, brevemente, abbiamo iniziato con il racconto dell'invio da parte di David di questi agenti, delle persone per andare a fare le condoglianze al re di Ammon. Allora, sulla Torah è scritto che due popoli, Ammon e Moab, ai quali gli ebrei hanno chiesto il permesso del passaggio per andare verso Eretz Israel, dopo la permanenza nel deserto, e hanno rifiutato, hanno non solo rifiutato, hanno anche cercato di entrare in guerra e colpire Israele. La Torah dice, Loti drosh shelomam vetovatam, non devi mai andare a fare la pace, a trovare un accordo, a stringere un patto con loro, per sempre. Lasciali stare, ma non unirti in un'alleanza con loro. Questo, dicono i commentatori, è il motivo per cui David non ha mai stretto un'alleanza, non è mai andato a mandare degli inviati al re di Ammon prima di questo momento qui. Gli doveva qualcosa, perché il re di Ammon aveva protetto il fratello di David quando la famiglia di David scappava dall'ira del re Shaul e molti di loro sono stati uccisi, e il re di Ammon aveva protetto il fratello di David, ma David non poteva fare qualcosa che possa sembrare un accordo pacifico con il re di Ammon, in quanto c'è questo divieto della Torah. In questa occasione invece era una questione di dimostrare una vicinanza personale, un consolarlo, un mandare fare le condoglianze dopo la morte del suo padre, che non rientra necessariamente in una questione politica internazionale e di conseguenza potrebbe essere considerata permessa. Tuttavia i maestri dicono che nonostante ciò non avrebbe dovuto farlo e che ciò che ne è conseguito potrebbe essere considerata una punizione. Per questo. Un altro punto, la storia del re con la moglie di Uriachiti, con Batsheba, viene introdotta dicendo che passò un anno dal primo round della guerra con Ammon e il re era a casa sua, era nel suo palazzo reale a Gerusalemme, mentre tutti gli importanti guerrieri, i capo dell'esercito, eccetera, erano occupati nella campagna militare. Tu, re, perché non eri lì anche te? Perché ti stavi godendo il palazzo reale con tutti i suoi comfort, mentre gli altri stavano in guerra? Avresti dovuto tu essere il primo ed andare come David ha sempre fatto, tra l'altro, che ha guidato lui stesso spesso i soldati in battaglia. E quindi questa cosa di essere rimasto a casa, di essere rimasto con tutti i confort, appunto, è un piccolo peccato, un piccolo darsi al proprio benessere materiale a costo di perderlo anche nel caso anche in questa situazione dove altre persone lo stavano facendo per lui. Allora lì la caduta è stata come una caduta graduale da quel punto in poi. Per ciò che riguarda in generale la storia di Batsheba e Uria, i maestri dicono nel Talmud che non si può dire che David ha peccato. È difficile entrare in tutti i dettagli in questo breve tempo. Però, guardando attentamente anche solamente i versetti stessi, quindi ciò che è già esplicito, ci si rende conto che la storia è più complessa di quanto può sembrare a prima vista. Perché di fatto, se fosse così semplice, una donna sposata con un altro uomo, un figlio che nasce, come fanno a pregare per il benessere che questo figlio, il profeta ha detto che sarebbe morto, Davide invece prega che rimanga in vita? Perché avrebbe voluto che un figlio illegittimo rimanga in vita, per esempio? Molti altri dettagli, il fatto stesso che la sposa dopo, che in teoria anche questo sarebbe vietato, se una persona va con una donna sposata non gli è permesso poi sposarla, anche se poi il marito non c'è più. Quindi questi e molti altri dettagli fanno capire che c'è qualcosa sotto. Una sola nozione molto molto semplice, per fare un accenno a cosa ci può essere qui dietro, i maestri dicono che l'uso era che chi andava in guerra scriveva un get, cioè un documento di divorzio, e la dava alla propria moglie. Ci sono due modi come questo poteva avvenire: o un vero e proprio divorzio, dunque nel caso in cui fosse dispersa la persona, la moglie non sarebbe più legata a lui e potrebbe in un altro modo, in un momento, risposarsi. Quindi o un divorzio vero e proprio, oppure un divorzio con stipulando una condizione, cioè facendo un contratto, un documento di divorzio nel quale si stipula che nel caso io non dovessi tornare, tu sarai già ad oggi considerata divorziata. In caso invece in cui torno, il divorzio non è valido e rimaniamo sposati. In un modo o in un altro, e i vari commentatori discutono un po' tra di loro su esattamente come funzionerebbe questa cosa, ma di fatto non si può considerare che Batsheba era una donna sposata come tutte le altre donne sposate in quel momento. Ecco perché le cose potevano andare avanti così come sono andate avanti, e cioè che David l'ha potuta sposare, eccetera, eccetera, nonostante lo si consideri ovviamente un grande peccato da parte di David, ma non un vero e proprio peccato di adulterio, soprattutto per il modo in cui si è comportato e per ciò che è successo e ha fatto accadere ad Uria, che lo ha fatto uccidere. Anche qui i maestri approfondiscono tutti i dettagli della storia per arrivare alla conclusione che Uria aveva Uria era considerata una persona che è andata contro la parola del re, che per la regola chi va contro la parola del re deve essere giustiziato. Ma non abbiamo ora il tempo per entrare in tutti i dettagli e i cenni, diciamo, che alludono a tutti questi aspetti. È importante però rendersi conto di quanto c'è dietro le quinte in queste storie. Un'altra domanda che ci si potrebbe porre, quindi un altro punto, sarebbe il seguente. Troviamo che c'è una grande differenza tra ciò che accade dopo che Shaul va contro la parola di Hashem, perde il regno per lui e per le sue generazioni. Gli viene tolta totalmente la corona e la monarchia non sarà più sua. Invece per David, anche dopo questo suo peccato, gli viene in parte almeno perdonato, nel senso che sarà punito, ma non morirà a causa di questo peccato e soprattutto non perderà il regno, non perderà il potere. Perché questa grande differenza? Anche questa è una cosa di cui si parla abbastanza e vorrei citare solamente una delle spiegazioni molto molto semplice, che va a differenziare non tra, come si fa comunemente, tra la persona e il regno di Shaul e la persona e il regno di David. Quindi senza entrare nella qualità di cosa significa il regno di David, perché deve essere eterno nonostante tutto e al contrario del regno di Shaul, entriamo invece nella definizione, nella qualità quindi del problema, del peccato che è stato commesso. Qual è stato il tipo di errore? Allora, di fatto, il tipo di errore è molto diverso, quello di David e quello di Shaul, in quanto l'errore di Shaul è un errore che solo un re può fare, cioè è andato contro quelle che sono state le indicazioni a lui come re di Israele. Avrebbe dovuto sterminare Amalek e non lo ha fatto. Non era la persona di Shaul, ma era il popolo di Israele, rappresentato da Shaul, che avrebbe dovuto fare questo. Quindi è andato completamente in contro quello che è il suo ruolo come re. E quindi lui stesso con questo atto si è tolto, ovviamente involontariamente, non si è voluto togliere dal regno, ma lui stesso è come se lui stesso avesse detto: io non sono degno di essere re, perché non sono rientrato nel ruolo che il re doveva svolgere in quel momento. Al contrario, David, che anche lui chiaramente ha commesso un errore, ma il suo errore era da persona privata. Cosa si intende da persona privata? Lo stesso errore sarebbe stato valido per qualsiasi altra persona. E quindi è stato punito, come qualsiasi altra persona che sarebbe stata punita, ma non ha perso il regno, in quanto il suo errore, il suo peccato, è stato commesso tra lui e Dio, non tra lui e tutto il popolo come re. Questo mi sembra un punto molto molto semplice, ma non indifferente. Un altro punto, arrivando alla storia di Amnon e Tamar, che è molto particolare, questo desiderio di Amnon per la sua sorella, sorella di padre, che non viene definita proprio come una sorella, e quindi rimane un po' strana la cosa. I maestri spiegano, ci sono ulteriori stranezze, non abbiamo visto tutto il testo, ma ci sono altre cose bizzarre, strane, nel senso che quando Tamar cerca di rifiutare le avance di Amnon, gli dice tra l'altro: perché non lo fai in maniera normale? Parla con David, parla con papà, e lui ti farà, ti concederà questa tua richiesta, e cioè che noi ci potremmo sposare, in maniera, cioè potremmo unirci in maniera legittima, normale, agli occhi di tutti, invece di farlo in questa maniera che mette in cattiva luce sia me che te che le nostre famiglie. Cosa vuol dire che avrebbe concesso questa tua richiesta? Se sono fratelli, fratello e sorella, come possono possibilmente sposarsi l'una con l'altro? Allora, di fatto, i maestri anche qui arrivano alla conclusione che David Amelech, come abbiamo letto proprio nella parashah della settimana scorsa, all'inizio, Ki Tetze, esiste nella Torah il permesso per un soldato che incontra una donna del nemica, una donna del popolo nemico, durante la battaglia e la desidera, la Torah gli concede un rapporto con quella donna. Però poi la Torah pone tutta una serie di limiti, cioè non può consumare un rapporto con lei e poi lasciarla lì, la deve portare dentro casa e poi deve rimanere lì un mese, deve decidere poi se vorrà prenderla in moglie, eccetera. Se la donna vorrà, lui la potrà prendere in moglie, eccetera. Allora la domanda, allora i maestri dicono, in questo caso è successa una cosa simile, cioè David in guerra ha consumato un rapporto con una donna e da questo rapporto è nata Tamar. Dopo l'ha portata, si è convertita, l'ha sposata e poi sono nati altri figli, il più importante ovviamente Avshalom, di cui abbiamo parlato prima. Ma la nascita di Tamar è stata da un rapporto, diciamo, di tipo particolare, e non da una donna ebrea, e quindi non è considerata logicamente una sorella, a tutti gli effetti, di quelli che sono nati dopo dalla stessa madre, dopo la sua conversione. Di conseguenza, in teoria, Tamar e Amnon avrebbero potuto sposarsi anche in maniera assolutamente legittima. Anche questo è un punto che viene fuori tra le righe e non è esplicito nel testo. Di nuovo, ci sono molte allusioni però che portano in questa direzione. E in conclusione, un altro piccolo approfondimento. Quando David era in un momento di grande debolezza durante l'insurrezione guidata da Absalom, suo figlio così popolare, così importante, Shimi ben Gera, abbiamo detto, lo lapida a David, gli manda addosso dei sassi, delle rocce e lo maledice fortemente, crudelmente, in maniera forte. E David dice: non fategli niente, è il Signore che gli dice di maledirmi. Cosa significa è il Signore che gli dice di maledirmi? Se guardiamo il commento di Rashi, Rashi dice, evidentemente se lui sta parlando in questa maniera con il re, ha ricevuto qualche messaggio divino, e come per ispirazione divina, quindi non fategli niente. Quindi come per dire che Shimi forse aveva un qualche grado di profezia, e quella era in realtà qualcosa, un'espressione poetica. La maggior parte dei commentatori però interpretano in maniera diversa la cosa, perché non troviamo che Shimi era un profeta in altre fonti, e invece la vedono come un'espressione di fede, l'ennesima espressione di fede, da parte di David Amelech. In che senso? Viene riportata anche in molti libri di Hasidut, di Musar, di insegnamenti hasidici, di etica, eccetera, che da qui possiamo imparare il modo di vedere il mondo e le cose che potrebbero accadere a noi. A David accade una cosa molto brutta e decide in quel momento di non arrabbiarsi con la persona che è mancata in maniera grave di rispetto nei suoi confronti, ma di attribuire la cosa a una fonte divina. Come dire, sì, è lui che parla, ma chi gli dà la possibilità di parlare? Se Dio non avesse voluto, questo non sarebbe avvenuto. Cioè, è una visione, una filosofia molto profonda che credo dovremmo prendere a cuore, i maestri ci invitano a prenderla a cuore, nel senso che sicuramente possiamo trovare una motivazione, un qualcuno a cui dare la colpa per qualcosa di negativo che potrebbe essere accaduto a noi. Ma il nostro ruolo qual è? È quello di essere il PM che va a trovare la colpa e ad accusare? È questo il nostro ruolo? Oppure quello è il ruolo del Signore? Lui si deve giudicare chi ha fatto del male a qualcun altro. Il nostro ruolo piuttosto sarebbe quello di, invece di guardare verso chi è l'accusato, guardare verso noi stessi, all'interno di noi stessi, e dire evidentemente c'è un motivo che questo è accaduto. Se Dio è quello che dirige la realtà nostra, significa che questo doveva accadere. Perché? Forse c'è qualcosa dentro di me che dovrei migliorare. Ecco, stiamo studiando queste cose in un periodo dell'anno, il mese di Elul, Rosh Hashanah, Kippur, quindi il periodo dell'introversione, il periodo dell'introspezione, scusate, il periodo della Teshuvah. E questa è in realtà la filosofia della Teshuvah. Quando si parla di un problema nato tra due persone, ovviamente lo traduco in termini che possono essere legati e possono essere rilevanti alla vita di ognuno di noi, quando si crea un problema tra due persone, l'istinto naturale è quello di cercare, trovare e dare subito la colpa, attribuirla, e una volta abbiamo capito di chi è la colpa, abbiamo risolto il problema. In realtà non è questo il modo che ci invitano i Chachamim a gestire una cosa del genere. Al contrario, come dicevo, ci invitano a considerare bene quale potesse essere un modo per noi per migliorare, perché evidentemente ci dovremmo migliorare se ci è accaduta questa cosa. Quindi è un invito a migliorarsi. Ecco perché una delle motivazioni che le parole dei profeti sono sempre valide, ma non solamente valide, anche rilevanti.